Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi.
Dal 19 al 23 maggio 2022 torna il Salone Internazionale del Libro di Torino nei padiglioni 1, 2, 3 e Oval di Lingotto Fiere, oltre che negli spazi del Centro Congressi Lingotto. Presentata in conferenza stampa la 34esima edizione con largo anticipo alla presenza di giornalisti, Presidenza della Regione Piemonte, del Comune di Torino e delle massime autorità in campo culturale, fra cui ovviamente Nicola Lagioia, direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino. E sono le stesse organizzazioni sopra citate, che insieme a sponsor e altre istituzioni, ne promuovono lo svolgimento, tra cui spicca senz'altro oltre il Ministero della Cultura, dell'Istruzione, anche l'Istituto per il Commercio Estero e della Farnesina. Cuori selvaggi, ovvero turbolenze e speranze del nostro tempo, è il tema dell'edizione 2022 del Salone del Libro. Un fil rouge che accompagnerà gli appuntamenti, le conversazioni, gli spettacoli, le letture, i concerti. Ulteriore crescita per 10.000 metri quadri del settore espositivo, che passa a 110.000 metri quadrati, che ne fa la seconda fiera del libro più importante insieme a Francoforte. Singolare per questa edizione la creazione della Casa della Pace, uno spazio apposito di dialogo, in un momento storico complesso, relativo all'Ucraina, segnato da una violenza e una conflittualità che si credevano superate in Europa, e dove tutti i soggetti ivi impegnati potranno interagire col pubblico. Il Bosco degli Scrittori è un anfiteatro naturale di 200 metri quadri dove ci saranno presentazioni e dibattiti legati ai temi ambientali del nostro tempo. Spazio ai podcast e agli audiolibri, con la partecipazione dei massimi operatori del settore, fra cui Amazon, Audible, Salto Live, Ticket to Read. Non c'è un giardino sonoro di Cora Media. Non mancano iniziative estemporanee con un torneo di biliardino a scopo benefico per finanziare le ricerche sul cancro. E anche uno spazio per la lettura dei tarocchi. Quest'anno il Salone del Libro di Torino si è inaugurato con un concerto all'Auditorium Rai Arturo Toscanini e in collaborazione con Radio 3 della Rai, con la voce di Mariangela Gualtieri. Lo scrittore indiano Amitav Ghosh, il trombettista Paolo Fresu e il pianista Uri Kaine. Descrivere l'enormità degli eventi in programma è pressoché impossibile. Spicca l'intervento inaugurale di Maria Falcone, che racconterà agli studenti la vita del fratello Giovanni assassinato 30 anni fa. Presenti al Lingotto. Dagli Stati Uniti, Miranda Cauley Heller con Il Palazzo di Carta, Garzanti, bestseller del New York Times, Jennifer Egan con la sua ultima opera La Casa di Marzapane, Mondadori, Joe R. Lansdale per presentare Moonlake, e in Audi stile libero. Ma anche la statunitense naturalizzata canadese Ruth Ozeki, autrice del Libro della Forma e del Vuoto, Edizioni E, O. E ancora l'antropologo digitale Frank Rose, autore dell'L. Mare in cui nuotiamo, guida pratica al pensiero narrativo, Codice Edizioni, e il premio Nobel per l'economia Joseph E. Stiglitz in collaborazione con Einaudi. Previsti anche videoconferenze con scrittori dall'estero. In presenza invece dal Giappone, per la prima volta in Italia. Arriverà Toshikatsu Kawaguchi per presentare il primo caffè della giornata, Garzanti. Mentre dalla Cina ci sarà Mumming, autrice di Il Sole Cinese, Future Fiction. Ma tanti altri da paesi europei e extraeuropei. Grazie alla collaborazione con Frankfurter Buchmesse e Goethe Institut, saranno al salone dalla Germania. L'autrice per bambini e ragazzi Martina Wildner con il suo Giola fuori classe. La nuova frontiera junior, il giallista Harald Gilbers con il ponte aereo per Berlino. Il commissario Oppenheimer e l'indagine tra Est e Ovest, Emons Edizioni. Sarà ospitato al Lingotto un panel a cui prenderanno parte i due autori romeni Mircea Ciretrescu e Ioana Parvulescu in compagnia dello storico dell'arte Victor I. Stoicita. L'evento è in collaborazione con l'Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica. Grazie al Premio Mondello Internazionale. Curato e promosso per conto del Comune di Palermo dalla Fondazione Sicilia in collaborazione con Fondazione Circolo dei Lettori e Salone Internazionale del Libro, arriverà a Torino anche Annie Ernaux, pubblicata in Italia dalla casa editrice Lorma, con le traduzioni di Lorenzo Flebbi.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Saranno presenti a Torino anche i finalisti del Premio Strega Europeo. Ma inutile dire che sarà forte la presenza di quasi tutti gli scrittori italiani oggi attivi. Ci sarà anche il momento per le celebrazioni. Uno per Elsa Morante e Beppe Fenoglio. Uno celebrativo anche della casa editrice di fantascienza Fanucci. Marsilio che festeggia 60 anni. Gallucci che ne compie 20. Sui temi di attualità, ci saranno dei reportages in formato audio. Tra cui uno di Annalisa Camilli sull'Ucraina, ma anche la presenza di Dario Fabbri sul podcast Rai Imperi. Ancora un podcast promosso dal quotidiano La Stampa, riguardo l'Ucraina di Elena Janece, che in dialogo col suo direttore Massimo Giannini. E parlando di libri, non poteva mancare filosofia, religione e scienza, tra cui spicca la partecipazione di Alessandro Barbero e Massimo Cacciari. E un evento celebrativo su Gino Strada. L'Unione Editori e Librai Cattolici Italiani scenderà in campo per ricordare tre importanti figure spirituali del Novecento. Dietrich Bonhoeffer, Oscar Romero, e dell'attivista tedesca antinazista Sophie Scholl. A Lingotto anche spazio alla scienza. E poi le arti che si contaminano, dal cinema, alla musica, allo sport. E di cui infatti saranno presenti numerosi quali registi, attori, atleti. Compresi alcuni dei vincitori del David di Donatello. E si parlerà anche di fumetti. E editoria specializzata per bambini e i loro diritti. Di editoria scolastica, in questo caso con temi specifici. Come l'incontro con lo scrittore e divulgatore olandese Mark ter Horst con Palma al Polo Nord. Su perché il clima sta cambiando, editoriale scienza. Insieme a una infinita sfilza di autori per ragazzi. O anche iniziative singolari sulla ludolinguistica. E i concorsi per le scuole. E l'immancabile Geronimo Stilton. Novità del 2022. TikTok porterà al salone del libro Cancelletto BookTok. Il trend da quasi 50 miliardi di visualizzazioni per raccontare e far raccontare alla community la passione per i libri. E insieme a loro ci saranno anche i book blog. Spazio anche alle diversità col premio Fuori, dedicato al tema dell'omosessualità, per i giovani oltre i fumetti. È prevista la partecipazione del youtuber Barbascura X e numerosi altri. E uno spazio apposito sugli audiolibri. E ovviamente oltre a conferenze, dibattiti, presentazioni e videoconferenze. Non mancheranno a Torino anche le mostre, con i Silent Book, che racconteranno delle storie attraverso delle immagini, con lavori di artisti provenienti da 41 paesi. Poi i gruppi di lettura, i laboratori sull'intelligenza artificiale, le università con le loro attività, senza dimenticare gli innumerevoli spazi per gli addetti ai lavori, ovvero editori e scrittori, dove oltre il già citato emergente settore degli audiolibri, spicca quello del self-publishing. Insomma, a Lingotto di Torino, per celebrare il libro non solo, ma anche tutta la cultura a livello mondiale. Non dimenticando purtroppo che gli indici di lettura in Italia sono molto bassi. Si comprano e si leggono pochi libri. Situazione ancora più nera per i quotidiani in formato cartaceo. Varrebbe la pena di elogiare di più manifestazioni come quelle di Torino. Ma purtroppo segnaliamo che in Italia se ne fanno sempre di meno. Sarebbe invece molto più semplice, visto gli ingranaggi ben oliati di Torino, esportare direttamente questa in tutta Italia, facendola percorrere e diventare una rassegna itinerante in tutte le principali città italiane. Sarebbe meno dispersivo, e meno faticoso per i relatori che vorrebbero parteciparvi.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Dopo i dati di Canalys, secondo cui il mercato degli smartphone ha subito una flessione tra il 9% e l'11% a livello globale nei primi tre mesi del 2022, la situazione sarebbe anche più preoccupante. L'ultimo report di un'agenzia privata sul settore mobile racconta di una flessione del 16% nelle spedizioni, declinato in un meno 4% in Italia. La flessione più considerevole è in Russia, meno 30%, dove la crisi del conflitto in Ucraina ha bloccato molte spedizioni e, in proporzione, le mire di acquisto da parte dei consumatori. I numeri degli analisti si riferiscono al volume di dispositivi spediti dai produttori ai distributori, catene e negozi online, e non alla spesa da parte degli utenti, che potrebbe essere anche minore dell'effettiva disponibilità sugli scaffali. A dominare la scena sarebbe ancora Samsung, il primo marchio in 7 dei 15 paesi presi in considerazione dalla ricerca, Italia inclusa. Gli altri sono Spagna, Corea del Sud, Sudafrica, Messico, India e Brasile. I 15 paesi monitorati dal rapporto hanno rappresentato un totale del 60% delle spedizioni globali di telefoni nel primo trimestre del 2022, i primi 5 fornitori di telefoni sarebbero Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo e Vivo hanno rappresentato quasi 6 telefoni su 10 spediti nel primo trimestre del 2022. Il calo generalizzato, come affermano gli analisti, si deve alle tensioni geopolitiche, ai problemi di fornitura associati alla carenza di componenti, alle interruzioni di assemblaggio in molti paesi, difficoltà di spedizione e all'aumento dell'inflazione. Tra i mercati analizzati, solo quello canadese e il sudafricano riportano un aumento delle spedizioni. Considerando la recrudescenza delle campagne di attacco degli ultimi giorni sui siti nazionali rivendicati da attori di matrice russa e il possibile passaggio a campagne di attacchi più complesse, il CERT, il team di risposta dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ha individuato 71 vulnerabilità che dovrebbero essere risolte con urgenza e in via prioritaria all'interno di un processo di gestione del rischio da parte degli operatori più esposti, inclusi i gestori di infrastrutture critiche. Queste vulnerabilità, evidenzia il CERT, risultano quelle maggiormente utilizzate nell'ambito delle campagne di attacco pubblicamente attribuite ad attori malevoli legati alla Federazione Russa in 18 diversi riferimenti pubblici. L'alert fornisce un'analisi ed elenca le tattiche, tecniche e procedure utili, tra l'altro, ad ottenere l'accesso iniziale e muoversi lateralmente all'interno dell'infrastruttura vittima, nonché le relative azioni di mitigazione, la cui implementazione si rende ancor più necessaria alla luce della situazione internazionale in atto. La maggior parte delle vulnerabilità sono sfruttate dagli attori malevoli per ottenere l'accesso iniziale ai sistemi target e sono relative prevalentemente a servizi infrastrutturali di accesso remoto o di networking. Gli attacchi cibernetici rivendicati dal gruppo filorusso Killnet, che a partire da mercoledì scorso hanno colpito siti istituzionali e non, incluso il Senato italiano tra gli altri, sono stati di tipo Distributed Denial of Service, DOS, e non intaccano la integrità e la confidenzialità delle informazioni e dei sistemi colpiti a differenza, ad esempio, di un attacco di tipo ransomware. Lo comunica l'agenzia per la cybersicurezza nazionale che, sul sito dello CERT Italia, il team di risposta dell'agenzia descrive il funzionamento dell'attacco ed individua alcune misure di mitigazione applicabili. Google anticipa un prototipo di occhiali intelligenti che traducono le lingue in tempo reale. A presentarlo il CEO di Big G, Sundar Pichai, mostrando un video durante il vertice degli sviluppatori I.O. di Google. Indossando gli occhiali che usano la realtà aumentata si potrebbe capire cosa sta dicendo un'altra persona semplicemente leggendo i sottotitoli che vengono presentati attraverso le lenti mentre questa parla. Non è ancora chiaro, tuttavia, se il prodotto arriverà mai sul mercato, né c'è un nome del progetto. L'azienda comunque si è avventurata per la prima volta sulla strada verso gli occhiali intelligenti un decennio fa, ma i Google Glass non erano interessanti per la maggior parte dei consumatori a causa del lancio limitato, dei prezzi iniziali elevati e dei problemi di privacy. Google, tuttavia, sembra voler continuare in quella direzione e nel 2020 ha acquisito Nord, un'azienda sostenuta da Amazon che produceva occhiali intelligenti. La Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Quinto Circuito ha sospeso l'ingiunzione temporanea sulla controversa legge HB20 a cui un precedente tribunale aveva bloccato l'entrata in vigore lo scorso anno. Si tratta della possibilità per gli iscritti ai social network di citare in giudizio la piattaforma se questa censura posta o ne sospende il profilo per ragioni politiche. Il primo sostenitore della legge è stato Donald Trump, bannato da Twitter a gennaio del 2021. Nei giorni scorsi Elon Musk avevano affermato che era stato un errore bannare il tycoon dal microblog. La legge HB20 interessa tutti i servizi web che hanno più di 50 milioni di iscritti mensili attivi e si basano principalmente sui contenuti generati dagli utenti. Ciò include reti come Facebook, ma anche molti siti e app più piccole. La norma applica anche regole specifiche ai provider di posta elettronica. I gruppi commerciali dell'industria tecnologica erano riusciti a bloccare la legge in tribunale nel 2021. Una vittoria annullata dalla Fifth Circuit Court of Appeals. I critici della mossa politica tirano in ballo il primo emendamento. La legge del Texas viola il primo emendamento della Costituzione americana perché obbliga i social media a pubblicare discorsi a cui non vogliono dar seguito. Peggio ancora, la decisione darebbe al governo un ampio potere di censurare e distorcere il discorso pubblico, ha affermato Scott Wilkins, avvocato senior del Knight First Amendment Institute, come riporta The Verge.
Termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.